Radio Immagina.
Presenti 212, votanti 211, maggioranza 106, favorevoli 172, contrari 39, astenuti 0. Il Senato approva.
E allora siamo ripartiti da qui, siamo ripartiti da quello che è stato ieri il voto nell'aula di Palazzo Madama, un voto che di fatto poi ha aperto questa crisi di governo con tutto quello che poi naturalmente ne è disceso. Allora, tanto un ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, ben trovato e grazie per essere nei nostri studi all'onorevole Walter Venini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E ben trovata anche a Barbara Tedaldi, quirinalista dell'AGI, bentornata a Radio Immagina. Eccoci qua. Allora, qui davanti Verini, le prime pagine di questo venerdì, la stampa: Draghi si dimette, l'Italia rischia il caos, il Corriere della Sera: maggioranza a pezzi, Draghi lascia, shock Draghi, me ne vado, questa è l'apertura di Repubblica, il Manifesto con una fotografia del capo dello Stato Mattarella e Mario Draghi torna in camera, questo è il titolo, Avvenire, il teatro dell'assurdo, e poi c'è il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che apre così: Draghi dalle dimissioni, borse K.O. Si aspettava questa crisi di governo in questi termini, Verini?
No, proprio in questi termini no, anzi per certi aspetti è stata anche una soluzione un po' inaspettata. Certo è che da troppo tempo alcune forze politiche, prima la Lega, con diciamo l'agitazione di temi anche strumentali, alcuni surreali come quelli dell'aumento delle tasse sulla casa, tutte cose inesistenti, e da adesso 5 Stelle è da tempo che diciamo sventolavano bandierine identitarie e propagandistiche pericolose per la stabilità del governo. E ieri si è scritta una pagina brutta, c'è stata una ferita. I 5 Stelle hanno compiuto un grave errore politico, anche perché su alcune delle loro richieste, rivendicazioni del tutto condivisibili, alcune grandi questioni sociali, anche noi del PD le abbiamo poste, portate avanti, ma avendo anche un impegno nuovo, oltre che già le cose fatte da parte del governo. E su grandi questioni sociali, lo stesso incontro con i sindacati aveva delineato un quadro che poteva e può portare a un patto sociale e a una, come si dice, a un'agenda sociale in grado di dare delle risposte immediate.
Quindi lei dice, in sostanza, le condizioni per lavorare bene nei prossimi mesi c'erano un pochino tutte.
Ma oltre c'erano, secondo noi, le condizioni per dare delle risposte alle forze sociali e ai cittadini che proprio materialmente sì, non ce la fanno, a quell'Italia più povera, più debole, quella che lo scenario del quadro che l'Istat ci ha disegnato, ci ha riconsegnato, e poi darlo anche alle imprese, perché vede, sostenere i salari, sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, significa anche sostenere la domanda interna e quindi sostenere le imprese, e fare una politica energetica in grado anche di compensare gli effetti negativi della sporca guerra di Putin, significa fare gli interessi dell'Italia, aiutare chi non riesce a pagare le bollette o le imprese energivore che non ce la fanno a produrre se non in perdita. Insomma, è una situazione veramente che richiedeva questi interventi che il governo era pronto a mettere in campo, anche grazie alla nostra spinta. Quindi c'erano e ci sono tutte le condizioni. Chiudo su un punto, se ne parla forse un po' poco, ma siamo in tempo di guerra, è tornata anche la pandemia, quindi c'è bisogno di interventi davvero, di un governo nel pieno delle sue funzioni con un leader come Draghi. Ma lo scenario internazionale, pensiamo anche a quello. Draghi andrà martedì ad Algeri a un vertice per discutere di forniture di gas, cioè questione in questo momento strategica, ma in un momento in cui Boris Johnson si è dimesso, in cui Macron non ha la maggioranza in Parlamento, in cui Scholz ha le sue problematiche e certamente per ovvi motivi, anche temporali, non ha lo standing.
Cioè le dice, se viene a mancare anche Draghi, che non può il riferimento.
Un perno, un punto di riferimento così solido, così autorevole, quindi bisogna fare di tutto da qui a mercoledì, perché gli atteggiamenti estremistici e poco responsabili vengano rivisti, perché si possano ricreare condizioni vere, non ipocrite, vere, perché Draghi possa sentirsi sorretto davvero da tutta la sua maggioranza, quindi 5 Stelle, ma anche la Lega evidentemente deve battere un colpo in questo senso, e chiedere a Draghi di continuare a guidare il paese nei prossimi difficili mesi, per l'Italia, per l'Europa, ma soprattutto per le esigenze del paese.
È chiaro, Verini. Allora, Barbara De Daldi, è qualche tempo che non ci sentivamo qui a Radio Immagina. So che ieri
era quasi qualche mese che non c'era una
qualche mese, esatto. Quindi noi puntuali siamo tornati a chiamarti. Insomma, tu ieri eri lì al Quirinale. Mi racconti un po' che cosa hai visto, che cosa hai sentito, qual era l'atmosfera? Perché per il momento Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi, ci sarà appunto mercoledì questo intervento del Presidente del Consiglio che renderà di fatto comunicazione alle Camere sulla crisi. Ricordava Verini che ci sarà nel frattempo lunedì e martedì un viaggio di Draghi ad Algeri, si parlerà di energia. E poi che cosa ci dobbiamo aspettare da queste 5 giornate che ci separano dal 20 luglio?
È partito un pressing selvaggio, diciamo, su Mario Draghi da parte di 3.000 ambienti, da Confindustria, da diverse organizzazioni di datoriali, di lavoratori, da alcuni partiti, in particolare PD e Italia Viva, credo anche abbastanza Forza Italia, perché resiste, insomma, perché minimizzi l'impatto di quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto e detto nei giorni scorsi, e pensi al bene supremo del paese, che, come ricordava Verini, in questo momento avrebbe tutto da guadagnare da una fase di stabilità di governo, con un premier che è anche riconosciuto all'estero come un valore aggiunto dell'esecutivo. Ieri, quando Draghi si è dimesso e quando poco prima il Movimento 5 Stelle non gli aveva votato la fiducia, e è stata una, come si dice in gergo, breaking news, cioè una notizia di apertura su tutti i giornali, tutti i siti nel mondo, cioè abbiamo fatto notizia, brutta notizia però. Quindi c'è da una parte il pressing su Draghi perché ci ripensi, dall'altra il pressing sui partiti perché gli votino la fiducia, un pressing che andrà soprattutto a insistere sul Movimento 5 Stelle, che però in questo momento mi sembra abbia diversi altri problemi, perché leggo anche adesso in questi ultimi minuti che, insomma, c'è un re d'azione, tutti contro tutti. E sulla Lega, perché sostenga l'esecutivo. La Lega ancora non si è posizionata in modo proprio ufficiale a favore della fiducia. Oggi, stamattina, Salvini ha detto faremo il bene dell'Italia, ma non ha detto come, quale sarà la strada che sceglierà, urne o il governo Draghi. E quindi ci sarà questo pressing a due teste, diciamo, su due fronti diversi, e poi sentiamo cosa dirà Draghi in aula, perché da quello si capirà anche dal tipo di discorso se sarà un giacuso contro i partiti e basta. È ovvio che...
E Barbara, qualcuno ha fatto notare che durante il Consiglio dei Ministri l'aggettivo irrevocabili riferito alle dimissioni non è stato
sì, ma quello usato. Perché era già stato nel primo. Ieri ci sono stati due incontri al Quirinale, sì. Uno verso le 4 e uno verso le 7:30, sì. Mi pare. E nel primo già si era delineato il percorso, che era appunto di dimissioni non irrevocabili, in modo tale da, si dice, parlamentarizzare la crisi. Cioè finora questa crisi è stata fatta con dichiarazioni, conferenze stampa, consigli nazionali, mancava un passaggio parlamentare, perché in realtà il passaggio che c'è stato ieri parlamentare non era di crisi, il governo ha mantenuto la fiducia, come numeri parliamo, poi politicamente non è che, cioè, mi sono tolta le fette di prosciutto, certo, dagli occhi, ho visto che politicamente c'era un problema, però come numeri il governo c'era ancora, quindi delle dimissioni così da parte di Draghi senza un passaggio parlamentare sarebbero state una crisi extra parlamentare. Non sappiamo, anche Mattarella su queste cose abbastanza preciso, puntuale, vuole che si rispettino le buone maniere costituzionali, diciamo, no? Che chi, insomma, si cerchi di usare coltello e forchetta nel dovuto modo.
Certo.
Non sempre riesce a tenerlo, ma vabbè, ci prova.
Va bene. Sì.
Per cui vediamo che cosa succede mercoledì, se Draghi si alza, conferma che vuole andarsi a dimettere dopo aver sentito le prime reazioni, oppure se accetta il voto e vediamo se tutti lo votano.
Ah beh, sì, bisogna aspettare la giornata, il 20 luglio, insomma, questa è una data che abbiamo già cerchiato sul nostro calendario. Barbara Tedaldi, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto, arrivederci. Onorevole Verini, lei prima ricordava la situazione, il momento, no, che vive il nostro paese, non soltanto. Stamattina ce lo ha ricordato, confermato anche l'Istat, che conferma la stima preliminare sull'inflazione di giugno, accelerata a più 8%, tasso che non si registrava dal gennaio del 1986, quando fu pari all'8,2. L'Istat segnala che l'accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati passa dal 6,6 all'8,1%, non lavorati dal 7,9 al 9,6. Tutto questo spinge ancora più in alto la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, più 8,2%, mai così alta dal gennaio di 86, quando fu l'8,6. Perché poi è questo, no, anche un po' il perimetro dentro al quale poi si consuma questa crisi. Ieri Draghi ha detto: è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo. Le condizioni di cui lei parlava prima, ricreare le condizioni favorevoli per tornare poi a lavorare insieme, concretamente che cosa significa?
Ma significa, secondo me, porsi una domanda: ma i motivi, le motivazioni, grandi motivazioni per le quali era nato questo governo con questa eccezionale e irripetibile in futuro maggioranza, sono ancora valide? Quelle per le quali il presidente Mattarella aveva chiesto alle forze politiche di assumersi una grande responsabilità davanti al paese, sono ancora in piedi? Beh, a questa domanda va risposto: non solo sono ancora in piedi, ma se possibile si sono aggravate, perché lì c'era il piano nazionale di ripresa e resilienza da impostare e avviare con tutti gli step necessari per poter avere i finanziamenti, che significano costruire un paese più moderno, diverso. Lavoro significa anche un lavoro buono, strutturato e non precario. E l'altra cosa era affrontare la pandemia. Bene, a questi elementi si è aggiunta una drammatica guerra provocata da Putin, che sta causando, oltre che dolore, morti, lutti alla popolazione ucraina, sta però causando delle enormi ricadute economiche e sociali nei paesi. L'energia è uno di questi, ma ce ne sono, diciamo, altrettanti che riguardano da vicino l'economia. Ecco, c'è questa inflazione che colpisce, nel caso nostro, tutti i consumi, significa il potere d'acquisto delle persone, e colpire la domanda interna, come si diceva, significa anche colpire le imprese che producono, significa colpire il settore del commercio, dell'artigianato, del turismo. È vero che c'è una ripresa del turismo, ma attenzione, c'è anche una ripresa della pandemia. Insomma, ci sono delle situazioni per le quali occorre da subito dare delle risposte. Il decreto aiuti che 5 Stelle ieri non ha votato, per il quale non ha votato la fiducia, prevede già una quindicina di miliardi per queste cose, per aiutare a pagare le bollette, per le fasce più fragili. Ce ne sarà annunciato un altro, almeno speriamo che sia questo governo a farlo, per entro la fine del mese, con altri 10-15 miliardi, sempre per aiutare le imprese, le famiglie, le fasce più fragili. Il patto avviato con i sindacati sul cuneo fiscale, sul salario minimo, significa dare all'Italia una protezione sociale in un tempo drammaticamente difficile dal punto di vista economico. Stamattina lo spread ha iniziato a salire, poi si è contenuto, secondo me, perché anche le borse non sono crollate come nei ieri pomeriggio, secondo me perché c'è stato il rinvio alle Camere. E quindi, ma se non ci fosse stato il rinvio alle Camere,
avremmo letto altri numeri sicuramente.
Non sono un esperto di previsioni finanziarie e di mercati, tuttavia penso che il rinvio alle Camere e anche l'impegno che parte del paese, ricordava Barbara Tedaldi che si stanno esprimendo molte forze, ma è ovvio, quando si esprimono i rappresentanti delle imprese, quando si esprime perfino la Conferenza Episcopale Italiana esprimere preoccupazioni, lo fanno perché vedono il paese reale, vedono la situazione delle imprese.
No, è tutto molto chiaro. Sento, non ne volevo venire, ma è possibile che tutto questo si sia giocato sul termovalorizzatore di Roma, come qualcuno sostiene, che insomma su quello poi il Movimento 5 Stelle con in testa Conte si sia impuntato in quello che ha definito uno sgarbo da parte del Presidente del Consiglio del Governo?
No, quello è stato un pretesto, insomma, è stata la Sarajevo, come Letta l'altro giorno ha detto, attenzione, dice che anche da un attentato può nascere una guerra mondiale, ecco appunto, oppure altri hanno usato l'immagine della palla di neve che se viene fatta partire rischia di trasformarsi in valanga. Ecco, no, io credo che due partiti con motivazioni diverse, la Lega che ha la concorrenza della Meloni, sono mesi e mesi che Salvini mina la stabilità del governo. Citavo prima le sue mosse propagandistiche surreali sull'aumento delle rendite catastali immaginarie, non esistevano. E la Lega ha votato contro aspetti di lotta alla pandemia, come i provvedimenti legati al Green Pass. Cioè, la Lega è stata una delle cause della turbolenza che si è addensata in questi mesi. Dal canto suo 5 Stelle, che diciamo ha problemi di recupero di elettorato che l'ha abbandonato, ha una linea dentro 5 Stelle che dice ritorniamo alle origini, ai duri e puri, non sapendo, forse non valutando che oggi anche tanta parte degli elettori sono cittadini che devono pagare le bollette, cittadini che hanno i problemi di sopravvivenza. Se si va a votare, chi rafforza il reddito di cittadinanza, che con tutti i limiti è una misura significativa, come ha certificato anche l'Istat? Ecco, quindi colpire un governo che comunque è pronto, ha già dimostrato, è ancora pronto, anche su spinta del Partito Democratico, del ministro Orlando, a cimentarsi su un'agenda sociale incisiva, significa anche un gesto di autolesionismo da parte di 5 Stelle. Quindi io penso che occorra, so bene che sono divisi, leggo anch'io tra coloro che pensano che bisogna mandare tutto a catafascio e chi invece pensa no, noi potremmo ottenere più risultati con rinsaldando un patto con questo governo e questo Presidente del Consiglio. Mi auguro che prevalga questa, ma non lo dico per il PD, perché il PD, diciamo, in questo anno e mezzo si è messo spesso sulle spalle una croce, quella della responsabilità, che lì per lì magari non fa crescere lì per lì i sondaggi, ma tuttavia guarda il paese, guarda gli interessi del paese. Spesso io lo vedo nel campo che ho seguito io, ci siamo fatti carico di fare sintesi, mediazioni in un governo come questo, però alcune riforme sono state fatte e sono comunque avanzamenti, riforme che vanno nella direzione giusta, e così adesso nel campo sociale. Quindi che devo dire, io mi auguro davvero che in questi giorni che ci rimangono da qui a mercoledì, anche sulla spinta di questi pronunciamenti sociali molto forti, questa preoccupazione, se si perdono i fondi del PNRR.
Perché quella è la grandissima partita,
ma,
no? Poi decisiva,
certo,
per il futuro.
Ma perderemo gli step, gli stati d'avanzamento del PNRR ogni 6 mesi, chi li garantisce? Se adesso si aprisse immediatamente una campagna elettorale, non ci fosse un governo come questo a portare avanti anche quei piani del PNRR, quelle riforme legate al PNRR. Insomma, veramente è surreale quello che sta accadendo dal nostro punto di vista. Per questo noi lavoriamo come sempre con responsabilità, apprezziamo gli sforzi del Presidente della Repubblica e chiediamo che mercoledì venga un dibattito vero, trasparente, davanti al Paese, perché il Parlamento, parlare in Parlamento significa parlare anche al Paese. Ognuno si assuma la responsabilità, noi lo faremo, ma ci auguriamo anche che le forze della maggioranza, 5 Stelle, riconoscano che la ferita di ieri è stata un grave errore politico, ma anche un danno per il Paese.
È questo quello che si aspetta dei 5 Stelle?
Beh, devono trovare le forme, ma però deve essere, e a quel punto sì, se anche 5 Stelle riconosce che insomma certi risultati si possono ottenere con questo governo e non con questa maggioranza, per quanto irripetibile un domani, ma si possono ottenere stando saldamente in questi mesi a garantire la vita del governo, a quel punto è la stessa cosa deve fare la Lega, smettendola di agitare bandierine propagandistiche. A quel punto ci sono alcuni mesi in cui a Draghi potrà essere chiesto, allora sì, Draghi, rimani al tuo posto, perché non c'è un rinnovo ipocrita della fiducia, ma c'è un rinnovo sincero. Questo noi chiediamo che sia, guardando alle esigenze del Paese. E se è così, il governo può e deve andare avanti in questo contesto così complicato, e altrimenti ognuno si assume la sua responsabilità. Noi non temiamo il voto.
Ecco, no, perché questa è la domanda che le volevo fare in chiusura, cioè se il Partito Democratico eventualmente è anche pronto, no, poi ad affrontare da subito poi una campagna elettorale, anche se poi l'impressione che si ha è che la campagna elettorale di fatto si sia aperta, no, cioè che questa crisi di governo in qualche modo poi ci porta verso questa nuova stagione anche, no? Verso il voto che insomma...
Sì, però il problema è che le campagne elettorali sono comunque sempre momenti democratici, però non si devono aprire sulla pelle del Paese.
Eh certo.
Perché in questo momento l'alternativa è tra dare risposte qui ed ora a problemi urgenti del Paese, dei cittadini, delle persone, delle imprese, insomma, inutile che facciamo l'elenco, e l'alternativa è dare queste risposte con questo governo, oppure passare dei mesi di campagna elettorale e dove non ci sarà un governo che darà quelle risposte. E questo quindi mette, e l'alternativa oggi è questa. Se poi si dovesse precipitare al voto, guardi, il Partito Democratico, come ha detto ieri Letta, le elezioni non le abbiamo mai vissute come un rischio, le elezioni sono comunque la parola ai cittadini, e tuttavia la parola verrebbe data dopo 2 mesi di polemiche elettorali, e non di operare fattivamente negli interessi del Paese con provvedimenti di governo e del Parlamento, come chiede l'Italia. Quindi se ci fossero le elezioni, il Partito Democratico è pronto, nel senso che noi abbiamo un patrimonio di idee, di proposte, di programmi e di vissuto di questo anno a favore dell'Italia. Siamo stati il paese, il partito che ha garantito non una stabilità come parola, ma una stabilità che ha prodotto risultati. Se abbiamo affrontato in un certo modo la pandemia è stato anche grazie al sostegno leale del PD al governo Conte 2 e al governo Draghi. Se c'è stato un partito che ha cercato insieme a Draghi di portare avanti i provvedimenti anche quando venivamo da destra e anche da forze come 5 Stelle, magari venivano agitate cose propagandistiche, siamo stati noi che hanno tenuto la barra. Quindi noi davanti al Paese non abbiamo nessuna preoccupazione a presentarci, ma oggi l'urgenza non sono le elezioni, l'urgenza sono dare immediatamente risposte al Paese.
È così. Verini, siamo in chiusura. Ieri Letta ha detto ci sono 5 giorni per lavorare per confermare la fiducia del governo Draghi, quindi insomma saranno giorni di telefonate, incontri, scambi, confronti, scontri probabilmente, insomma, no? Accadrà questo nelle prossime ore?
Ma questo sì, certamente i contatti tra i leader politici ci saranno, e come giusto e naturale che sia. Io mi auguro che alcune forze politiche, oltre che parlare al telefono, cosa sempre utile, comunque ascoltino, mettano davvero l'orecchio a terra e ascoltino quello che viene dall'Italia, dal paese reale, come si dice. E allora, ascoltando bene quello che chiede il paese reale, credo che nessuno potrebbe mai prendersi una, non una responsabilità, in quel caso sarebbe prendersi una irresponsabilità, quello cioè di privare l'Italia, e dico anche l'Europa, di una guida come quella che questo governo ha rappresentato fino a ieri e dovrà, secondo noi, provare e continuare a rappresentare fino alla primavera prossima.
È così, oggi, fra l'altro, questa è un'altra notizia, alle 16 si aprirà la Camera Ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Eugenio Scalfari, che è scomparso ieri proprio nel giorno dell'apertura di questa crisi. Chissà che avrebbe detto o scritto il fondatore di Repubblica, Verini. Io lo chiedo da giornalista, su questa fase della politica italiana.
Ma sa, io sono stato uno di quelli che diciamo ha iniziato da ragazzino a fare politica, ma nel 1976, quando nacque Repubblica nacque con un'idea di modernizzazione del paese, oltre che delle formule giornalistiche, ma anche di modernizzazione della sinistra. Cioè Scalfari accompagnò in quegli anni la possibile trasformazione, evoluzione di una sinistra, quella del Partito Comunista, sostenendo molto le innovazioni di Berlinguer e aiutando la sinistra a diventare pienamente una forza di governo, e non soltanto grazie ai suoi errori, anche alla convenza ad excludendum, diventare solo una forza importante ma di opposizione. Erano gli anni in cui Berlinguer aveva lanciato il compromesso storico, alcune cose innovative, e lui accompagnò. Quindi Scalfari oggi che cosa direbbe? Repubblica, a mio modo di vedere, compiendo errori di valutazione, ma in un giornale è una cosa che si fa tutti i giorni su una certa, però ha sempre caratterizzato il suo lavoro come un contributo laico, incisivo, ai cambiamenti, alle modernizzazioni del paese. Cioè, un giornale partito, è stato detto, non è solo questo, è stato qualcosa di più, perché la Repubblica di Scalfari ha influito su dei cambiamenti politici, economico e sociale, di costume, guardando sempre a che cosa? Dal suo punto di vista, a un paese. Ecco, oggi Scalfari direbbe, oggi qual è l'interesse di questo paese? Al di là di chi potrebbe vincere o meno le elezioni, cioè andare a precipitare in una competizione elettorale di tutti contro tutti, cioè oppure oggi affidarci ancora per alcuni mesi decisivi a una personalità come Mario Draghi? Beh, credo che Scalfari oggi, se scrivesse qualcosa, direbbe alla politica: ascoltate, prendetevi una responsabilità di rispondere alle attese di un paese, dell'Europa. Diciamo, oggi c'è anche uno scontro tra la democrazia, che è in crisi, che ha problemi, e un regime autoritario come quello di Putin, che vuole apertamente, lo sta già facendo a livello interno, ma vuole apertamente con la sua guerra indebolire la democrazia. Ecco, e allora da quale parte oggi sarebbe potuto stare Eugenio Scalfari? Io me lo vedo come sempre come l'Eugenio Scalfari che guarda al futuro del paese, anche con coraggio, con visione, ma agli interessi del paese, non agli interessi particolari di questo o quel partito.
Vedremo che cosa accadrà in questi 5 giorni. Onorevole Verini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.